Benvenuti su Radio Bandiera Nera, dalla vostra voce radiofonica del blocco studentesco Novara. Questo pomeriggio ci ritroviamo per riprendere in mano una rubrica molto importante, la rubrica Giovani per sempre. L'ultima volta avevamo parlato del prefetto Morsero, figura istituzionale del fascismo repubblicano vercellese. Quest'oggi ci spostiamo nella vicina e nostra Novara, andando a parlare di un personaggio, di un fascista dai più dimenticato, tant'è che pure su internet si trovano poche informazioni in merito. Stiamo parlando di Amedeo Belloni, simbolo del fascismo sansepolcrista a Novara e nel verbano Cusio-Ossola. Prima di delineare i tratti più importanti della vita del Belloni, facciamo un excursus storico sulla situazione del fascismo a Novara. Gli avvenimenti nazionali post-guerra si ripercuotono anche sul locale. Abbiamo un'Italia allo scatafascio, un'Italia vittoriosa in guerra, ma derubata dei suoi diritti conquistati sul campo e stabiliti dal Patto di Londra. Una nazione rappresentata da una classe dirigente inetta, in piena antitesi con una politica del buon governo e che soprattutto ha dimenticato il sacrificio di sangue di migliaia di soldati. Una nazione in piena crisi economica e sociale, che è in mano ad una corona in preda all'immobilismo politico e che lascia piena libertà all'imperversare del bolscevismo nel tessuto sociale attraverso la pratica degli scioperi di massa, forma di protesta non per chiedere concreti interventi politici, ma solamente per mandare ancor più a picco il nostro già martoriato sistema produttivo e creare così presupposti per un'affermazione. Un'Italia che sta vivendo una guerra civile, scontri sociali tra chi la vorrebbe cambiare in sostituzione di visioni differenti di Stato. Il sangue scorre a fiumi tra il 1919 e il 1922. Numerose sono le vittime tra neri e rossi. E qui a Novara non furono da meno i numerosi conflitti armati, soprattutto in provincia. I fatti più incisivi, senza nulla togliere al sacrificio di numerosi camerati negli scontri precedenti, avvennero tra il 9 e il 24 luglio del 1922. L'episodio che scatenò la rivolta fu l'omicidio dell'agricoltore Angelo Ridone, segretario del fascio di Casalino, piccolissimo centro ancora oggi esistente, a poche decine di chilometri da Novara, da parte di una squadra d'azione comunista. La lotta si concentrò soprattutto nella frazione di Lumellogno, fortino dei socialcomunisti allora, e arrivò fino al centro della città e infine si concluse con l'occupazione del municipio da parte delle squadre del Monferrato capeggiate proprio da Belloni. Dante Tulinetti, uno squadrista che aveva partecipato all'azione, scrisse su un quotidiano locale: mentre una formazione di squadristi assalta e distrugge la Camera del Lavoro di Novara e un altro gruppo, guidato personalmente da Amedeo Belloni, prende possesso del palazzo comunale, altri nuclei invadono la provincia e sgominano letteralmente i pavidi avversari. Alla fine delle fervorose giornate, che in Piemonte si chiameranno per antonomasia le giornate di Novara, 40 comuni socialcomunisti erano conquistati: Santià, Stresa, Gagliate, Cerano, Casal Beltrame e Romentino allineano in breve i loro fasci di recente costituzione accanto a quelli più anziani.
Molto tempo fa pensavamo che il fascismo fosse una poesia, la poesia stessa del XX secolo, e mi dico che ciò non può morire.
Il mio fascismo poi la bomba chissà chi l'ha messa, non certo chi oggi paga con la gogna. Il mio fascismo è quello di pochi giovani che hanno lottato contro il mondo intero, che sono morti ad Anca Valencia e che hanno amato un vestito nero, con in mezzo una croce bianca, ma una croce particolare che mi basta vederla sul muro per cominciare subito a sognare, a sognare di un campo hobby con un concerto della compagnia o di una strana manifestazione di chi cercava la terza via. E il fascismo di chi vuol lottare contro i potenti e gli sfruttatori e contro i soliti ben pensanti che stanno sempre coi vincitori. Fascismo di chi vuol lottare per un futuro di libertà, contro la noia del nostro tempo, per una nuova società.
Questa la situazione sul campo di battaglia, differente quella politica, soprattutto a Novara. La crescita del fascismo iniziò a far gola a molti moderati, a molti arrivisti della politica, a molti liberali, desiderosi di inglobare e di fatti usare la forza del movimento rivoluzionario all'interno del sistema politico allora vigente per ancor più consolidarsi. Ricordiamo che l'essenza stessa del fascismo è in antitesi con posizioni di questo genere, ma sottolineiamo anche che una vera e propria dottrina politica ancora non si era formata e affermata. Per comprendere questo imperversare di varie anime all'interno della struttura organizzativa fascista Novara, affrontiamo brevemente e a grandi linee un altro personaggio, e cioè Ezio Maria Grai, del quale magari parleremo in modo più approfondito in altre occasioni. Per parlarne usiamo le parole spese dall'avvocato Valerio Zinetti, autore del libro Ezio Maria Grai, un italiano fedele alla patria. Nel novembre del 1920 fonda con pochi amici il Fascio di Novara. Le elezioni del 1921 vedono presentarsi la coalizione anticomunista sotto il nome di Blocco Nazionale. A Novara il Blocco Nazionale si presenta con il nome di Unione Costituzionale Novarese e vi si trovano al suo interno personalità e correnti politiche molto eterogenee. Assieme ad Aldo Rossini, presidente novarese dell'Associazione Nazionale Combattenti, al liberale Giolittiano Falcioni troviamo anche Ezio Maria Grai, che aderisce però ai nazionalisti, dato il richiamo di Mussolini alla tendenza repubblicana del fascismo, che si scontrava con la sua fede monarchica. Il diverbio con Mussolini si aggiungeva allo scontro che Grai ebbe nello stesso periodo con il segretario del Fascio Novarese, l'avvocato Arturo Aurelio, ex combattente vicino ad Aldo Rossini. Tutto ciò implicò una rottura tra Grai e i vertici del fascismo novarese, nonostante Grai continuò comunque a fiancheggiare i fasci. Nel luglio del 1922, a Novara, imperversavano gli scontri tra le squadre fasciste e le bande socialcomuniste. L'episodio scatenante fu il già citato omicidio di Angelo Ridone, segretario del fascio di Casalino. In una lettera del 16 luglio, Gray lamenta l'immobilismo politico dell'Unione Costituzionale. Ciò spingerà Gray ad una netta sferzata in favore del movimento fascista e il suo progressivo distanziarsi dalle restanti componenti del blocco anticomunista. Conseguenzialmente, alla marcia su Roma, Gray confluisce ufficialmente nei quadri del movimento con tutta l'Associazione Nazionalisti Italiani. Alle elezioni del 1924 è eletto deputato alla Camera nel listone a sostegno di Mussolini. Una volta consolidatosi al potere il regime, si verificano tuttavia problemi di convivenza tra le varie anime del movimento. Anche il fascio di Novara non è immune da diatribe interne. Da una parte troviamo Gray e Belloni, esponenti dell'ala più radicale e pura, e dall'altra esponenti dell'ala moderata, come Aldo Rossini. I contrasti interni alla federazione fascista tra le due fazioni erano dovuti soprattutto all'estrazione liberale di Rossini, che da presidente dei combattenti in passato avversò fortemente lo squadrismo. Possiamo affermare che il problema che stava alla base di questi conflitti era dato dal fatto che dopo l'avvento del fascismo il partito novarese vide collocarsi ai suoi vertici personaggi che non provenivano dal fascismo della prima ora. L'episodio che segnò il punto di non ritorno fu la decisione a livello centrale di spostare la candidatura di Gray in Lombardia per favorire l'affermazione di Rossini. Riassumiamo quindi l'aspetto più importante, l'intrusione dei liberali, di coloro che nulla avevano a che fare con lo squadrismo e che anzi molti di loro, come appunto Rossini, vedevano di cattivo occhio all'interno dei quadri organizzativi. A questo punto cosa accadde agli squadristi, alle anime più radicali del fascismo? Alcune ebbero la fortuna di finire schierate all'interno della milizia volontaria, Altre ancora furono scartate senza alcuna riconoscenza. Molte altre, come Belloni, o sempre nel novarese Cesare Forni, furono esiliate dal partito perché contrari alla svolta moderata adesso, senza mai però, e questo è importante, tradire il fascismo e il duce, prestando quindi onore e fedeltà a quel giuramento fatto. Arriviamo ora a parlare di Amedeo Belloni, dopo aver fatto un esaustivo inquadramento storico della situazione nel novarese. Amedeo Belloni nacque a Codogno, paese del Milanese, oggi tristemente noto peraltro, il 14 agosto del 1887. Professionalmente si realizza come giornalista e pubblicista, dirigendo il giornale La Vedetta, organo di informazione locale di Intra, paese che si affaccia sul Lago Maggiore. Dopo essersi arruolato come combattente nella Prima Guerra Mondiale, si iscrive al Fascio di Milano nel 1921. Successivamente si mette a disposizione di Mussolini stesso per la creazione di una sezione sul Lago Maggiore, dove si era stanziato, affermando che qui sul lago il fascismo è assente e che è pur vero che i socialisti prevalgono, ma è una massa amorfa, non combattiva, assimilabile. Nell'aprile del 1922 venne richiesta la sua presenza al comando del Fascio di Novara, collaborando al fianco del console ingegnere Filippo Oddone Mazza e di uno dei futuri presidenti del Novara Calcio, il pilota Roberto Forni. Durante la sua permanenza alla segreteria del Fascio di Novara accaddero parecchi fatti, tra cui l'occupazione, guidata da lui stesso, del Palazzo Comunale durante la Battaglia di Novara e la sua elezione come primo deputato fascista novarese in Parlamento nel 1924. In seguito alla nuova linea nazionale del partito, l'intransigente Amedeo Belloni si trovò in forte disappunto e contrasto assieme all'alleato politico l'onorevole Ezio Maria Grai, tant'è che più volte vi furono diatribe interne con i moderati cappeggiati dall'onorevole Rossini. Diatribe che, da verbali, diventarono fisiche, come nel caso della rissa scoppiata durante una riunione del Fascio cittadino nel maggio del 24 tra gli uomini di Belloni e gli uomini del nuovo segretario politico in carica, il capitano Vittorino Caccia. Ma probabilmente gli episodi più d'alto impatto furono gli scontri andati in scena il 4 novembre del 1924 durante le celebrazioni alla vittoria nella Grande Guerra tra i belloniani e gli uomini di Caccia, tra gli intransigenti e i moderati.
Mi tolgo manca un'altra vita, mi manca un'altra corsa, mi manca la tua barca, eppure quella smorfia, mi manca pure Marx, con cui non faccio cazzo, mi tolgo un altro sfizio e mi tolgo pure l'imbarazzo. No, passare a pena nel buio nera e che tradirai di più. No, passare a pena perché nel buio nera e che tradirai di più.
A provare a porre un rimedio a questa crepa dirigenziale fu l'istituzione di un quadrunvirato governativo formato da Belloni, Grai, Forni e il console Oddoni. Ma le tensioni e l'odio tra le due correnti interne era troppo diffuso, tant'è che il Belloni venne espulso dal partito verso la fine del 1925 per indisciplina e confinato per 4 anni a Macugnaga come dissidente politico. Nel 1931, su ordine preciso di Benito Mussolini, venne però riammesso al partito con l'unica e massima prerogativa, quella di non interessarsi mai più di politica. Da allora, fino al 1943, oltre all'attività di pubblicista, lavorò come impiegato all'Ente Risi, come rappresentante di una ditta a Pavia e infine per diversi anni fece il propagandista economico. Oltre a ciò si dedicò all'attività di scrittore, realizzando numerose poesie e in particolare 2 raccolte di opere aventi i titoli Le foglie e il tronco e La finestra sulla strada. Poesie dedicate all'idea che amava tanto e per cui si era sacrificato, e cioè il fascismo. Poesie in onore della sua città d'adozione, e cioè Novara. Versi vari a descrizione della sua vita da ex squadrista. E altri ancora indirizzati a sottolineare la piccolezza degli antifascisti. Amedeo Belloni era una persona molto mite. Una personalità che, nonostante la radiazione subita dai settori attivi del partito, continuò a rimanere in voga tra i novaresi, che lo ammiravano per il tipo di persona che era sempre stato e rimasto, fermo e fedele alle sue idee. Dopo la deposizione di Mussolini da parte di Vittorio Emanuele III, venne incarcerato con altri squadristi in via precauzionale il 23 agosto e scarcerato il 3 settembre seguente. Cadde vittima, fortunatamente indenne a parte qualche ferita, di un attentato da parte di ignoti. Uscito dall'ospedale ai primi di ottobre e trovandosi allo sbando più totale, decise di iscriversi al neonato Partito Fascista Repubblicano, aderendo così alla Repubblica Sociale Italiana e scegliendo soprattutto di servire fino in fondo la causa fascista. Si insediò così a Casa Littoria, l'odierna questura cittadina, e assunse il ruolo di capo ufficio della federazione. Contemporaneamente svolse opera di propaganda patriottica, mantenendo sempre una linea di correttezza senza eccedere in violenze di qualsivoglia genere. Nel luglio del 1944 ricoprì anche la carica di vice federale della Brigata Nera Augusto Cristina, fino alla sua morte politica, per così dire, avvenuta nel settembre dello stesso anno, quando venne violentemente allontanato e minacciato di fucilazione dal questore Pasqualì per essersi opposto e aver impedito delle esecuzioni sommarie da parte della così dispregiativamente definita squadraccia, un reparto speciale di repressione antipartigiana, la quale venne addirittura sciolta da Mussolini stesso per le violenze immani perpetrate. Da qui in poi di Belloni si sa davvero nulla, ci spiace dirlo. Tutto quello che vi ho oggi riportato è contenuto in opere nostre, come in quella dell'avvocato Zinetti, o in altre non nostre e addirittura dei compagni, e altri frammenti pescati in lungo e in largo dai vari archivi degli istituti della Resistenza. La cruda realtà è che la nostra storia ce l'hanno loro, e l'hanno riscritta loro, mentre noi siamo qui storiograficamente con un pugno di mosche in mano. Numerosi fascisti come Belloni sono stati dimenticati e questa cosa certamente non è bella. Senza il ricordo di chi ci ha preceduto non può esserci futuro. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma difatti è vero. Invito quindi tutti gli ascoltatori a cercare nei meandri degli archivi storici notizie su altri camerati persi nell'oblio del dimenticatoio, per onorarli ma soprattutto per tramandare alle nuove future generazioni le gesta di questi reali, veri e puri fascisti intransigenti che non si sono piegati al liberalismo politico, alle comodità, all'arrivismo elettorale, al tradimento e che sono morti con il tricolore e il fascio tra le braccia. Di Belloni possiamo dire che, nonostante i mille contrasti avuti, prima durante il regime e poi nell'ultimo anno di Repubblica Sociale, non ha realmente mai pensato di cambiare casacca e mi duole dirlo che l'opportunità le ha avute, dato il modo in cui è stato trattato. È il più classico esempio di lo faccio per l'idea e non per le persone. Sono e siamo enormemente felici di averti reso onore con questa puntata. Con questo è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento qui su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto.
Yeah. I'm dynamite.
TNT.
And I'll win the fight.
TNT.
I'm a power load.
TNT.
Watch me
Soldi e carriera, ma nel mio cuore è un sogno, soldato. che avevi un tempo. È tanto peso, tanto dolore, tra il bianco e il nero di una stagione. Ti senti solo su questa strada, ti hanno cacciato tanto.